Bene, allora per introdurre i nostri lavori e anche il relatore, io ho pensato cosa dire, poi ho detto ma visto che è venuto bene sul foglio, molto bene, io rileggerei queste parole che abbiamo già letto per conto nostro, però insomma le facciamo risuonare qui proprio un attimo prima di incominciare. Quando vi chiederanno voi dove eravate, parole responsabili, vite vere, il coraggio di un dire che si fa storia. Allora io mi permetterei appunto di leggere queste parole e poi cominciamo. La relazione tra le parole, la realtà e la responsabilità è una relazione molto complessa oggi, al tempo delle fake news, delle parole gridate, della falsità ripetute. Ma insieme è una relazione molto potente. Le parole non sono solo parole, feriscono, nutrono, costruiscono, distruggono. Questo vale a maggior ragione per chi si ritiene cristiano, alla seguita di una parola che si è fatta carne, storia e strada tra e per gli uomini e le donne. Le parole sono tra noi e per noi sono sacramenti dell'unica parola e chiedono di essere onorate, cioè di vedersi riconosciute con un peso e raccolte con rispetto e gratitudine. Ancora, le parole sono ciò che ci consente di uscire da noi, costruendo ciò che ci è comune, donando ciò che siamo e accettando di essere espropriati, perché da un io-tu si possa costruire un noi. Anche questo vale per noi cristiani, che siamo un comune, una chiesa, convocata da una parola che cresce in una conversazione, che si fa carne, luoghi, strada e relazioni. Da queste considerazioni prende le mosse questo seminario per esplorare l'universo delle parole, quelle parole che si fanno vite in cerca di verità. Cominciamo con Marco Ronconi, che è amico dell'Atrio, amico di Bradmill, amico nostro, che è socio. Vabbè, come si fa con i relatori, giustamente, si dice anche qualcosetta di quello che sta facendo, ha fatto.
Benvenuti.
Dunque, insegna religione, docente di teologia all'Istituto Teologico Leoniano di Anagni, collaboratore della rivista Jesus, leggo anche, conseguito un dottorato, dottorato in teologia alla Pontificia Università Gregoriana, e attualmente collabora con il Centro Fede e Cultura Alberto Hurtado, di cui la direttrice da settembre è qui presente. L'ultima fatica, ma forse ce n'è stata un'altra?
No.
L'ultima fatica è Incantare le sirene, scritto a due mani con una teologa che non conosciamo, Stella Morra. Incantare le sirene, riprendo un passaggio del libro perché uno si può chiedere, ma Stella l'ha già spiegato, io mi limito solo a leggere. Come mai questo titolo? E lo riprendo dal libro stesso, che dice Incantare le sirene, che potrebbe essere un invito per noi per entrare adeguatamente nella parte di chi, di fronte alle sirene del mondo, vuole imitare Orfeo, il quale non si turò le orecchie, ma come ha scritto Papa Francesco, fece qualcos'altro, intonò una melodia più bella che incantò le sirene. Io penso che qui in questi anni a Pramì noi abbiamo provato a intonare una melodia per incantare le sirene, e questa è una tappa delle tante per proseguire in questa melodia. Allora, grazie Marco, se vuoi, prego, a te per quello che ci dai, un intervento, poi come abbiamo concordato, un momento di pausa,
e poi
le domande.
Diciamo che vado avanti fino a 11 qualcosa e
vedi tu.
Vedo io. Ok, allora, la salto soltanto per motivi di tempo, ma grazie, è più che sincero di essere qua e anche di avermi chiesto un tema su cui mi ha fatto molto piacere studiare un po', è un tema enorme, parole al tempo di Francesco Papa. Io con le parole ho un rapporto molto particolare, le amo talmente tanto che le mangio mentre parlo, di conseguenza chi mi conosce lo sa già, ho lavorato tanto con preadolescenti e adolescenti, le interruzioni e le domande non sono permesse, sono gradite e incoraggiate, nel senso che in una classe di adolescenti se hai silenzio per più di 8 minuti i casi sono due, o sono usciti o stanno dormendo, di conseguenza non mi è in nessun modo problematico essere interrotto o essere anche richiesto di un'ulteriore spiegazione o anche semplicemente messo al corrente di un ragionamento che vi è venuto ascoltando. Detto questo, l'argomento è gigantesco, cioè voi dove eravate a parole al tempo di Francesco Papa, che non è soltanto il tempo di Francesco Papa, è un tempo, per usare uno slogan forse fin troppo abusato ma reale, è un tempo di cambiamenti, no, è un cambiamento di tempo, un cambiamento d'epoca. Sapete che Papa Francesco alla Chiesa italiana ha detto che non siamo in un'epoca di cambiamenti ma in un cambiamento d'epoca. Quello che cambia è il punto di vista, non è semplicemente una serie di singoli elementi. Per cui di fronte a un panorama enorme provo a fare un percorso in quattro tappe. Parole di Papa al tempo di Papa Francesco, quali parole, cosa intendiamo per parole? Poi vi metto, vi spiego, o meglio vi racconto, lo spaesamento di chi fa un mestiere come il mio, che è l'insegnante e il teologo, di fronte alle parole di Papa Francesco, che è lo stesso spaesamento di chi entra in un ristorante multiculturale. Terzo passaggio, proviamo a fare una cosa un po' più fintamente colta, cioè quello che succede al tempo di Papa Francesco, che stiamo passando da parole costruite per elaborare formule esatte a parole che servono per parlare della vita. E in realtà non è la prima volta che lo facciamo, è già successo altre volte, una anche abbastanza recentemente. Vi proverò a fare due piccoli esempi storici e poi vi faccio ascoltare 5 minuti di Papa Francesco che forse riascoltati dopo questo breve percorso potrebbero, spero, risuonare in un altro modo. Questo è il percorso. Allora, parole in che senso? Ora, Papa Francesco è uno che è diventato Vescovo di Roma relativamente da poco. Il suo pontificato è ancora più breve di quello di Benedetto XVI, non è ancora stato Papa quanto lo è stato Benedetto XVI, per dire un elemento dato di realtà. Eppure, se ci pensate un attimo, parole e gesti suoi compiuti in questi anni sono diventati talmente potenti che sono entrati nell'immaginario e nel linguaggio di tutti. Chi sono io per giudicare la misericordia, la Chiesa come ospedale da campo? Sono espressioni che ormai sono diventate gergo, le usiamo tutti. E alcuni gesti sono entrati nell'immaginario. Per esempio, il primo in alto a sinistra. Allora, in mezzo c'è l'apertura della Porta Santa a Bangui, cioè ha aperto un giubileo per la prima volta nella storia, non solo non a Roma ma in uno dei paesi africani martoriati da una guerra civile, tanto che le immagini che abbiamo sono poco televisive perché l'esercito francese il giorno prima che presidiava l'aeroporto di Bangui ha detto: noi non garantiamo per la sicurezza del Santo Padre, per cui gli operatori che sono arrivati lì non erano proprio tecnicamente adeguati, come se fosse stato aperto in Vaticano. In alto a sinistra è lui che fa una conferenza stampa incastrato tra i sedili di un aereo. A noi ormai è diventata una cosa abituale, quando il Papa torna da un viaggio rilascia una conferenza stampa in aereo, è diventata talmente normale che i giornali non ne parlano quasi più. Ma se ci pensate un attimo, Pio XII era qualcuno che non si poteva guardare negli occhi quando ci parlavi. Paolo VI diede scandalo durante Vaticano II perché rispose direttamente alla domanda di un giornalista. Il passaggio non è proprio da niente. In alto a destra sta baciando l'imam di Al-Azhar, la più importante scuola di formazione degli imam musulmani, dopo aver firmato una dichiarazione di fraternità e di fratellanza con il mondo islamico. Nella prima guerra dell'Europa o del mondo occidentale contro l'Iraq, Bush padre fece di tutto perché Giovanni Paolo II fosse schierato dalla parte di coloro che combattevano il male. Giù a sinistra, una delle foto più controverse recenti, sta baciando i piedi di un capo di Stato cristiano, a proposito di fake news su internet gira che era musulmano, che si inginocchia, gli sta baciando i piedi, chiedendogli servilmente di operare per la pace del suo paese. E di fianco a lui c'è il primate anglicano, perché hanno appena guidato un esercizio spirituale per questi due capi di una due fazioni in rivolta in Vaticano. A destra, con quella cerata gialla che fa molto poco sacrale, sta guardando la bambina che dopo il tifone delle Filippine gli ha chiesto perché, e lui gli risponde: non lo so, quello che posso fare con te è chiederlo insieme al crocifisso. Allora, questi sono 5, ne potevo prendere 200. Ognuno di questi potrebbe, se uno fosse uno studioso di comunicazione, essere il motivo per 3 ore di conferenza. Allora, non lo faccio ovviamente, ma vi segnalo semplicemente la questione, che effettivamente c'è una questione su questa cosa. Per cui mi rifugio sulla parte, provo a rifugiarmi, sulla parte in cui un teologo, quando qualcuno gli dice cosa ha detto il Papa, va a pensare in quale cassetto ci sono le parole del Papa. E normalmente negli ultimi anni, decenni, il cassetto in cui stavano le parole del Papa erano i documenti ufficiali. Allora, i documenti ufficiali dal 13 marzo 2013 al 27 giugno 2019, quando ho fatto l'ultima ricerca sul del Vaticano, ammontano a 2 encicliche, a 4 esortazioni apostoliche, a una grande quantità di costituzioni apostoliche, che però sarebbero dei documenti amministrativi, non fosse che lui li usa con un peso specifico molto alto, e già questa è una prima questione. Una bolla, che non usavano da non so quanto, a proposito di innovatori, ha fatto una bolla papale, l'ultima penso fosse stata Giovanni Paolo II, non l'avrebbe mai fatto neanche Benedetto XVI, 23 motu proprio, che sono tantissimi, 58 viaggi. Il problema qual è? Che se voi andate a aprire la pagina del Vaticano in cui ci sono i documenti del Papa, non ci sono per esempio tutte le omelie di Santa Marta. Cioè lui, quando può, celebra messa in una parrocchia del Vaticano, che è la sua parrocchia, e tutte le mattine tiene una piccola omelia. Il problema è che durante questa omelia dice delle cose potentissime, solo che il genere letterario omelia da circa 150 anni non era catalogato alla voce parole dette da un papa. Tant'è vero che sul sito del Vaticano non sapevano dove metterle, perché giuridicamente cos'è un'omelia? Ecco, il problema è quell'avverbio, giuridicamente. Cioè, esistono parole che un papa può dire che non siano slette soltanto in chiave giuridica o morale? E qualcuno ha detto: no, adesso mica saranno importanti le parole dette in chiave narrativa che commentano le scritture a proposito del Vangelo. Oh cavolo, ok, ci siamo persi qualcosa. C'è un bellissimo libretto di Severino Dianice che per esempio dice che Papa Francesco ha fatto una cosa senza fare un discorso, una lezione, una teoria, ma facendo semplicemente le omelie ha posto il tarlo ai teologi. Ma non è che per esempio una lettera enciclica, che di per sé sarebbe un atto amministrativo di governo, per quanto riguarda l'annuncio del Vangelo, è un po' meno che la parola spezzata in un contesto eucaristico per una comunità reale? Qual è la parola cristianamente più rilevante? E qual è quella che dovrebbe governare l'altra? E negli ultimi 150 anni ci eravamo specializzati in un genere letterario che forse quindi ci è sfuggito di mano. E ho detto le omelie di Santa Marta, perché invece le interviste in aereo, per esempio, in cui ogni tanto si corregge. No, hai appena detto prima che avevi detto sì, a me sono sbagliato. Per esempio, lui è il primo papa che chiede scusa, ma non chiede scusa a nome dell'istituzione, che per esempio ha detto: no, scusate, mi sono sbagliato su quel vescovo cileno, ho rilasciato quell'intervista, non avevo sufficienti elementi, mi sono informato, mi correggo. E viene in mente quella canzone di Gaber che girava al tempo del concilio, che il papa salta fuori che è uno come un altro, cioè dice: mi spiace, buongiorno, scusi, manda un telegramma di condoglianze quando qualcuno è morto. Sì, solo che lui è il primo che lo fa, non semplicemente che viene raccontato. E le interviste ai quotidiani, in cui per esempio non rilegge l'intervista, Scalfari, De Bortoli, i quotidiani tedeschi, i discorsi a braccio e i gesti senza didascalie, per esempio per i teologi non sai dove metterli. Cioè sono parole, però è come se non avessimo l'interfaccia per riceverle, che è una questione non da poco. Di fatto, per farvi un piccolo paragone, in rosso sono quelli di Benedetto XVI e in blu sono quelli di Giovanni Paolo II, per avere un'idea delle dimensioni. Per esempio, la cosa che salta all'occhio è che lui più o meno si muove grosso modo con la stessa frequenza di Benedetto XVI sui documenti virgolette ufficiali e anche in proiezione su quelli di Giovanni Paolo II. Con il pontificato di Giovanni Paolo II è durato 4 volte il tempo attualmente del durato del pontificato di Francesco, quindi se fate 2 per 4 salta fuori 8, ma già se ne scrive un'altra l'anno prossimo più o meno siamo lì. 4 per 4 fa 16, più o meno siamo lì, ok? Quello che fa grande differenza sono i moto propri, come diceva Stella, perché in realtà sono 30, ma sono tutti moto propri che non sono semplicemente questioni amministrative tipo nomino l'esistenza di una nuova diocesi, ma cambio questo codice di diritto canonico senza dibattito, senza questo codice canonico lo modifico perché sono il Papa, che è un gesto di governo molto potente, però appunto rimane fuori tutto il resto. Questo spaesamento, se mi permettete l'esempio, è più o meno lo stesso di uno che entra in un ristorante all'estero, questo ristorante è qualificato come pizzeria e gli portano questa, ok? Cioè una pizza all'ananas. È lo stesso spaesamento che appunto uno va, ne so, in Francia, in Germania, dice mi porti la pizza migliore che hai in questa pizzeria e gli portano una pizza con l'ananas. Cioè tu hai più o meno la reazione che Alberto, cioè dici che cos'è questa? Cioè non è una pizza, la chiamate pizza ma non è una pizza. Che cos'è un'omelia? È un discorso rivolto al popolo di Dio, ma non è un discorso come un'enciclica, o è viceversa. E il problema con l'analogia con il cibo non riguarda soltanto i contenuti, ma riguarda anche i tempi. Io per esempio sono più o meno come voi del nord Italia, per me le 7:30 di sera è un orario più che abbondante per cenare. Ho sposato una romana, se le dico che alle 7 ceniamo, mi dice, c'è una merenda, non è possibile. Se andate in Spagna, prima delle 10, normalmente a tavola non ti siedi. E cosa succede? Che quando entri in un altro modo di vedere il cibo, in un altro modo di vedere le cose, la prima reazione che hai, almeno che ho io, è quella di che popoli incivili, che popoli barbari, che popoli assolutamente, che usanze strane, che usanze totalmente senza senso. Ma non potrebbero fare come facciamo noi. Perché Francesco fa le omelie a Santa Marta? Non potrebbe fare come facevano prima, che facevano quelle belle omelie che sembravano dei discorsi che poi li studiavi, li spiegavi, poi non si vedeva niente, però intanto era tranquillo, ok? Poi non dovevi far arrivare la mozzarella praticamente da un volo intercontinentale, però almeno una pizza con la mozzarella. È più o meno lo spaesamento che uno ha quando entra in un ristorante giapponese. Cioè mio padre la prima volta che è entrato in un ristorante giapponese tutto il lato di sinistra non l'ha capito, poi è arrivato a zuppe e paste e ha detto ok, allora mi offre una zuppa e una pasta, però tutti quelli prima cosa sono, antipasti? Devo prenderne uno, e di quali di questi mucchi? Poi quando ha preso la pasta gli è arrivata la pasta di riso, ha detto non è pasta. E il problema è che quando entri in un ristorante giapponese, se tu cerchi quello che speri di trovarci, non lo trovi e ne resti deluso. Quelli per esempio che sono delusissimi da Francesco, sono delusissimi perché ascoltano le sue parole, si trovano di fronte ai suoi gesti, leggono i suoi documenti, sperano di trovarci quello che vorrebbero trovarci. Esatto. E dicono, ma no, tra l'altro quando trovano qualcosa che assomiglia al menù vecchio, ne restano delusi perché mica la chiamerai pasta questa. Pasta è un'altra roba, mica me la chiamerai misericordia questa, misericordia è un'altra roba, mica mi dirai che sta governando e sta facendo il Vescovo di Roma, il Vescovo di Roma è un'altra roba. Eh sì, se tu speri di entrare lì dentro e trovare le stesse cose, certo che resti deluso. Il problema è che Francesco si sta comportando non come uno che ha, come dire, il pallino della multiculturalità per una moda, non è che gli piace il sushi perché tutti mangiano il sushi, ma perché primo viene dalla periferia del mondo, è cresciuto in un altro cristianesimo che a noi europei dà un po' di preoccupazione, come un altro cristianesimo? C'è un altro modo di essere cristiani ugualmente fedele? Che per esempio usa altri punti, usa altri ingredienti? Li assimila in modo diverso? No, esiste un cristianesimo che è il nostro e poi l'abbiamo tradotto da altre parti, cioè c'è la pasta, Poi certo, se non c'hai la farina di grano duro la farai con un'altra farina, però fai sempre la pasta, viene uno schifo, però è la pasta che devi fare, mica mi metterò a vedere cosa mangiano lì. Allora, primo c'è questo elemento, e secondo, appunto, siamo in un'epoca di cambiamento. La multiculturalità, il dato di meticciato, di mescolanza è ovunque, anche tra di noi, anche dentro ciascuno di noi. Per cui vi spiego qual è il, con tre esempi, lo spaesamento di un teologo di fronte a Francesco. Per esempio, ha scritto un'esortazione sulla santità che si chiama Gaudete et Exultate. Stella lo sa molto bene, in gregoriana, che non è proprio un posto di rivoluzionari baschi o di tradizionalisti integerrimi, quando è uscito Gaudete et Exultate, per i 2 o 3 mesi successivi nessun centro dell'università si è posto la questione di presentare il documento. Cioè, sotto Giovanni Paolo II venivano praticamente, non l'ho registrato, sotto altri papi, se faceva un documento e nessuno ne parlava per 3 mesi, cioè si sostituiva in blocco tutto l'apparato. È uscito Gaudete et Exultate, non l'ha presentato nessuno, il centro Untado si è fatto carico e ha fatto una breve presentazione organizzata velocemente. Perché? Perché tutti quelli che hanno letto Gaudete et Exultate hanno detto, vabbè, ma mica è un documento papale questo. Perché? Sulla santità, il menù abituale a cui siamo abituati, un teologo, se il Papa scrive una roba sulla santità, deve essere fatta in questo modo. Primo capitolo, cos'è la santità? Definizione della santità. Secondo capitolo, come si diventa santi, alcune applicazioni. Oppure, in alcuni casi molto progressisti, si può invertire il primo col secondo. Cioè, alcuni esempi di come si diventa santi, da cui si trae la definizione della santità. Ok? Per cui la grande novità è il primo al posto del secondo, il secondo al posto del primo. E poi, perché un documento nuovo, visto che si dice sempre la stessa roba? Per l'esigenza del tempo. Per cui il terzo capitolo, che è l'unico che andrebbero a leggere i teologi, visto che il primo e il secondo sarebbe sempre uguale agli ultimi 50, sarebbe, che ne so, santità e chiesa, spiritualità della santità, santità ed ecumenismo, catechesi della santità, i giovani della santità, santità ed ecologia, quello che va di moda adesso. Questo è quello che uno si aspetta. O quello che abbiamo scritto negli ultimi 150 anni.
Antipasto primo e secondo.
Antipasto primo e secondo, ok? Quello che io so che c'è. Gaudete et Exultate è così, i titoli, eh? La chiamata alla santità. 2 sottili nemici della santità, alla faccia del buonismo e dell'ingenuo ottimismo sulla vita, diciamo subito cos'è che è pericoloso. Alla luce del maestro, che è un commento delle beatitudini, che dice, deve stare all'inizio, che mi diceva cos'era la santità, perché me lo mette al terzo? Alcune caratteristiche della santità nel mondo attuale, cioè per esempio c'è scritto che non esiste una definizione di santità, e poi combattimento, vigilanza e discernimento, che tu dici, vabbè, cos'è l'esortazione finale? È lo stesso spaesamento di fronte a un menù giapponese. Allora, sul terzo ci vado, perché è un commento alle scritture, mi muovo. I primi 2 saranno tipo l'osomaki, il fotomaki e quella roba lì che mi sa sciccia, che roba è. Mi serve qualcuno che si metta lì di fianco e lo mangi con me. E questa cosa ci vuole del tempo, della fatica e della grande disponibilità. Vi assicuro che il risultato è un documento meraviglioso. Cioè, non perché lo dica io, ma se uno entra dentro la logica, che adesso non ho il tempo di spiegarvi, voglio solo farvi vedere lo spaesamento, è un documento che veramente apre dei mondi e apre una serie di questioni. Ma un secondo esempio della differenza di menù. Per esempio, un documento abituale sulla missione. Sapete che Papa Francesco dice continuamente che la Chiesa deve essere in missione. Dobbiamo essere una Chiesa in uscita. E dobbiamo fare evangelizzazione che, secondo lui, continua a dire, ma non proselitismo. Che già uno dice, che differenza c'è? Perché, tecnicamente, la missione noi siamo abituati a un menù così. Introduzione. Gesù Cristo unico salvatore, per essere chiaro. Dio Padre ci chiama al regno di Dio, lo Spirito Santo protagonista della missione, che questa è la parte riservata ai teorici. In genere poi, quelli che hanno del catechismo in parrocchia, devono fare gli animatori o devono anche fare i quadri di qualche associazione, questa parte qua non la leggono, ok? Saltano, perché tanto non ha nessun collegamento con quello successivo, che è i luoghi della missione, gli strumenti della missione, i responsabili e gli operatori della missione, la cooperazione all'attività missionaria, che sarebbe questo come noi facciamo la missione, ok? Luoghi, strumenti, responsabili e operatori. Poi, siccome possiamo incontrare anche gli altri,
casomai,
siccome siamo buoni con gli altri, cooperiamo, dialoghiamo. perché può essere che ci siano altri soggetti che ci aiutano nella missione. E infine, qui appiccicato in genere, perché a un certo punto uno scrive tutto questo testo e dice: ma una parolina un po' saporita, la spiritualità missionaria, che è alla fine
il dolce,
esatto, per non andare via proprio con la mare in bocca, ok? E la conclusione, Evangelii Gaudium, che è un documento sulla missione. Non c'è il prologo, i primi quattro paragrafi sono senza titolo, che è come uno che ti accoglie al ristorante e improvvisa: accomodi, come stai, come va, sai che a casa mia oggi è successo questo, e ti mette a tuo agio perché ti racconta di sé e ti fa sedere. Poi c'è la trasformazione missionaria della Chiesa, in cui non dice che la Chiesa deve fare missione, in cui lo scontato è che la Chiesa esiste, Trinità, e poi una volta che esiste va in missione. Ma dice: la Chiesa esiste se è in missione. Quando è in missione? Anzi, ciò che è in missione è Chiesa. Cioè, ma questa missione, questa trasformazione è nella crisi dell'impegno comunitario. La parola comunità di là non c'era. Era al massimo uno degli strumenti. Cioè bisogna essere comunità perché in questo modo sei credibile. Il fine della comunità è essere credibile o difenderti se ti attaccano. L'annuncio del Vangelo arriva qui, e l'asterisco sta perché, tanto per tornare alla Omelia di Santa Marta, circa i due quinti di questa parte qua è dedicata a come si predica, a come si prepara una predica e a come la si fa. Che tu dici, di tutti i problemi, cioè la predica è forse, ci torneremo, ma forse non è una sua fissa, c'è una delle parole dette da dei testi, cioè l'ambiente eucaristico non può essere irrilevante, e forse si è accorto che abbiamo un problema su queste benedette prediche. Dopodiché c'è la dimensione sociale dell'evangelizzazione e evangelizzatori con spirito, che non sarebbe la spiritualità dell'evangelizzazione, ma dice tutta sta roba qua è possibile solo se esiste una spiritualità. Non una volta che l'hai fatta lo scopri che c'è una spiritualità, ma la spiritualità che un teologo chiamava la capacità di reggere la tensione fra l'attrattiva del crocifisso e il terrore della croce, sarebbe una delle definizioni possibili di spiritualità, cioè la capacità di tenere insieme queste due cose nella propria vita. Se uno la vive, allora tutto il resto trova delle parole significative, ma non se la vive come una condizione morale, cioè se gli viene, se sei così, non che la impara alla fine. Ah, piccola cattiveria, questa non me la sono inventata, questo è l'indice di Redentoris Missio di Giovanni Paolo II, okay. Questo è l'indice di Redentoris Missio, ok. E un terzo esempio, e poi finisco questa parte di menù abituale e introduco già un esempio storico. Il problema di cambiare menù ce l'aveva anche il Vaticano II. Uno dei documenti di Vaticano II, fondamentale, lo sapete meglio di me, Gaudium et Spes, è un documento che non doveva essere scritto all'inizio. A un certo punto i padri scoprono durante il concilio che va scritto, ed è un documento con una storia complicatissima, e doveva occuparsi proprio dei rapporti tra la Chiesa e il mondo contemporaneo. La storia è lunghissima, mi piacerebbe un sacco raccontarla perché mi piace raccontarla, ma vi faccio la forma brevis. Dopo aver litigato per 3 anni su questo documento, a un certo punto tutte le anime presenti in concilio hanno deciso che questo documento doveva uscire. Il concilio doveva essere chiuso, Paolo VI aveva deciso che doveva essere chiuso entro un mese, per cui il mese prima, in circa 80 padri conciliari tra vescovi e teologi, si mise d'accordo, gentleman agreement, e si trovarono in un monastero d'Alicia per una settimana a scannarsi, dove il gentleman agreement era: da qui usciamo con l'indice del documento, Chiesa e mondo contemporaneo, dobbiamo uscire da qua, poi dopo in aula discutiamo sugli elementi, ma non possiamo non uscire con l'indice, perché se usciamo con l'indice il documento lo portiamo a casa, per cui chi vince vince, chi perde perde, da qui usciamo con un compromesso. L'ultimo scontro durante questo mini concilio fu tra una parte che propose questo indice. Primo capitolo, cos'è la Chiesa? Secondo capitolo, come funziona il mondo? Terzo capitolo, Chiesa e mondo devono collaborare nel dialogo, La Chiesa deve chiedere scusa al mondo per le volte in cui non è stata all'altezza del dialogo e deve imparare a cooperare con il mondo. Questo schema fu quello perdente. Ebbe come ultimo relatore il giovane vescovo polacco molto amato dal cardinale Wyszyński, che di nome faceva Karol Wojtyła. Lo schema di Gaudium et Spes è questo, ridotto molto all'osso, molto più articolato, molto più lungo. Se prendete l'indice di Gaudium et Spes è frastagliatissimo, ma grosso modo sono tre parti. Non Chiesa e mondo, ma gli uomini e le donne nel mondo contemporaneo, oggi. Le gioie, le speranze, le fatiche e i dolori di ogni uomo, specialmente del più povero, sono le gioie e le speranze di ogni cristiano. Secondo, la Chiesa e la vocazione dell'uomo, che sarebbe la santità, per tornare a Gaudete le risultate, dove la vocazione non è ciò che io devo capire individualmente per riuscire a indovinare cosa Dio ha deciso di me, che sarebbe la degenerata versione di quando io ero piccolo. Cioè che la vocazione sarebbe quella cosa che Dio ha scritto in un libro segreto e che io devo indovinare, ok? Possibilmente entro i 20 anni, ok? Ma la Chiesa è il fatto che l'umanità è chiamata da Dio, okay? È attirata da Dio, e questa cosa per esempio è difficilissima da vedere nei tempi contemporanei, ma è il compito della Chiesa, è anche questo. E poi alcuni problemi più urgenti: il disarmo, la cultura, la famiglia, in cui si dice che cosa il mondo ha fatto per la Chiesa, che cosa la Chiesa può fare per il mondo. Allora, anche qui ci fu un cambio di menù che per esempio non è stato completamente digerito per diversi motivi. Francesco è un papa che quando parla dà per scontato che ormai il menù vecchio lui non ha manco mai usato. La Chiesa argentina nel frattempo sui menù nuovi è andata molto più tranquilla, cioè tranquilla no, hanno avuto un sacco di problemi, un sacco di questioni, ma diciamo così, hanno un po' più di esperienza, ecco. Hanno già fatto indigestione, hanno già mangiato roba variata, hanno già ricalibrato alcuni degli ingredienti, e quindi hanno un po' più di consuetudine. Domande fin qua? Allora, per non spaventarci, e poi vi faccio ascoltare Francesco, vi dico rapidamente, perché così non vi rubo troppo tempo con le mie parole, faccio ascoltare le sue. In realtà di questi cambiamenti d'epoca ne abbiamo già attraversati nella storia della Chiesa, non tantissimi, però alcuni ne abbiamo già attraversati. Non vi faccio quello del passato di Pomodoro perché non c'è il tempo, nel senso che ci spaventa molto cambiare menù, perché il menù italiano prevede pasta, pizza, eccetera. Ma siamo sicuri? Perché guardate che il passato di Pomodoro in Europa non c'era fino al XVI secolo. Il caffè è arrivato dopo. Siamo così sicuri che i nostri menù siano gli unici possibili, soprattutto se sono così identitari? Cioè fino al 1600 la pasta col pomodoro non c'era in Italia. Il caffè a fine pasto non si prendeva. Allora, una delle cose per esempio che è molto stimolante per chi fa il mestiere è che Francesco, col suo modo di fare, con le sue parole, sta facendo venire voglia di tornare a rileggere la storia con occhi nuovi. Non a leggere la storia per dare ragione a come siamo messi noi adesso, ma per leggere la storia diciamo: ma guarda che ci siamo già passati per situazioni del genere in cui abbiamo dovuto completamente ricambiare i modi di guardare e di pensare. Il primo che volevo farvi, ma ve lo faccio velocemente, per esempio, è stata un'epoca in cui la società in meno di un secolo si è disgregata, è cambiato completamente il modo di fare scuola, sono saltate tutte le politiche, è radicalmente cambiata l'economia attraverso alcune invenzioni nuove, tecniche, tecnologiche. È cambiata completamente la struttura abitativa, si sono spopolate le popolazioni, si sono ripopolate le città, si sono ripopolate le campagne, con l'incubo narrativo che venivano raccontati come le ondate migratorie fossero causa e effetto di calamità e sventure epocali. Era un tempo in cui la Chiesa in molti luoghi era rifugio per gli ultimi dispersi, fisico proprio, ma era una Chiesa sfregiata da gravi scandali interni, pochissimo credibile, con responsabilità ecumeniche enormi e con una struttura proprio di funzionamento che era, a detta del Vescovo di Roma che salì al soglio pontificio quell'anno, lo scafo di una nave che già imbarcava troppa acqua per sperare di evitarle il naufragio. Questa situazione era quella del VII secolo. I barbari, le ondate migratorie, le novità tecnologiche erano i nuovi aratri, i nuovi libri che venivano inventati visto che non c'erano più maestri, non c'erano scuole e si usavano dei libri che erano fatti per essere letti senza bisogno che qualcuno te li leggesse. La Chiesa l'ha sfregiata da scandali interni, quello che vi ho letto è un'analisi di Gregorio Magno, che guarda caso sta dal potere e scrive un manuale su come si gestisce il potere, che si chiama Regola Pastorale. Ma non ve lo faccio, vi segnalo semplicemente per chi volesse leggerlo, anche semplicemente perché questi per esempio sono cavalli di battaglia di coloro che rispetto a Papa Francesco dicono no, rivogliamo il menù vecchio, tipo quello di Gregorio. Poi vai a leggere Gregorio e dici ma siete fuori. Cioè guardate che ai suoi tempi gli ingredienti che si usavano non erano quelli che abbiamo noi, ne usava degli altri. Per esempio sull'esercizio del potere, il menù classico sarebbe il potere nella Bibbia, definizione del potere, gli scopi dell'esercizio del potere, i luoghi dell'esercizio del potere, gli strumenti dell'esercizio del potere, la spiritualità di chi esercita il potere, che generalmente è una spiritualità basata sul servizio. Una scuola di politica cristiana generalmente è fatta così, menù classico. Se prendete la regola pastorale è fatta in tutt'altro modo. E sapete qual è la cosa molto bella della regola pastorale? È che quando la leggi, finisci di leggerla e poi rispetto a come si esercita il potere non hai una direttiva che sia una. Per un motivo molto semplice, che gran parte del documento è dedicato a come si parla, a come si predica. E il capitolo su come si predica è fatto in questo modo. Nel terzo capitolo, in cui c'è spiegato come deve predicare un oratore, dice: è diverso se predichi a uomini e donne, se predichi a giovani e ricchi, se predichi a poveri, scusate, a giovani e vecchi, a poveri e ricchi, a gioviali e melancolici, a sudditi e a prelati, a servi e a padroni, a sapienti e a ignoranti. Sono 38 capitoli in cui lui spiega come si predica queste diverse caratteristiche, ma con un problema enorme, che non fa un capitolo su come si predica agli uomini e un capitolo come si predica alle donne. Un capitolo su come si predica i poveri, un capitolo su come si predica i ricchi, ma li mette sempre insieme. E quindi tu alla fine non, cioè, ok, quindi perché se predichi a un povero devi stare attento a non umiliarlo e a sollecitargli la voglia di rendere grazie a Dio anche nelle sue difficoltà, ma al tempo stesso di meritarsi la capacità di essere misericordioso pur non avendo nulla. Ma se predichi a un ricco devi ricordare che lui è ricco perché possa condividere la sua bene con gli altri. E sì, quindi? Ma quindi non ti capiterà mai di predicare solo un povero, soltanto un ricco? Non ti capiterà mai di avere a che fare solo con un gioviale, solo con un melanconico? La realtà è sempre una intrecciata trama complessa di diversi elementi. Quello che tu devi fare è riconoscere questa intrecciata trama di elementi. E ti dirò di più, direbbe Gregorio, questa intrecciata trama di elementi non è soltanto basata sui livelli esterni, ma anche sui livelli interni. Perché esiste il giorno in cui tu sei allegro e il giorno in cui sei malinconico, il giorno in cui sei paziente e il giorno in cui sei racondo, il giorno in cui sei timido e il giorno in cui sei arrogante. Perché questo manuale non è un manuale su come si predica e quali sono le applicazioni che tu devi fare quando ti trovi di fronte a quelle realtà, ma è un manuale che ti dovrebbe da dentro far diventare abituale l'idea che la realtà è irrisolvibile, non può essere risolta. La realtà può essere al massimo abitata, tenuta insieme, rispettata, onorata, e la modalità principale che abbiamo per farlo è la parola. Scambiata, data, raccolta, detta. Se poi è una parola che nasce dalla scrittura, ci abbiamo un bonus, perché è una parola che non viene da noi, ma è una parola su cui, come dire, Dio stesso ha scommesso. Allora, questo poi vi lascio le slide, ma la regola pastorale non è un manuale di istruzioni, è un libro per cambiarti da dentro. È un libro per fare l'esperienza mentre lo leggi di un altro modo di guardare la realtà, che non ti risolve il problema, ma ti dovrebbe dare un paio di occhiali diversi. È la stessa cosa che ha fatto Giovanni XXIII a Vaticano II quando l'ha aperto. Quando Giovanni XXIII ha aperto Vaticano II, sapete il famoso discorso di Gaudium et Mater Ecclesia, che poi è raddoppiato dal discorso alla Luna, lui ha detto: guardate che Questo tempo nostro è un tempo molto particolare, è un tempo nuovo, è un tempo diverso dagli altri, e lo spiega bene nell'introduzione, dice, quando apre il concilio: lo scopo di questo concilio non è la discussione di questo o quel tema della dottrina fondamentale della Chiesa, per questo non occorreva un concilio, ma lo spirito cristiano attende un balzo innanzi verso una penetrazione dottrinale e una formazione delle coscienze. È necessario che questa dottrina certa e immutabile, che deve essere fedelmente rispettata, sia approfondita e presentata in modo che risponda alle esigenze del nostro tempo. Dice ancora: altra cosa è infatti il deposito stesso della fede, vale a dire le verità contenute nella nostra dottrina, altra cosa è la forma con cui esse vengono enunciate, conservando tuttavia lo stesso senso e la stessa portata. Bisognerà attribuire molta importanza a questa forma e, se sarà necessario, bisognerà insistere con pazienza nella sua elaborazione, e si dovrà ricorrere a un modo di presentare le cose che più corrisponda al magistero, il cui carattere è preeminentemente pastorale. Allora, brevemente, spero non troppo, Giovanni Tresimo disse: questo è un tempo diverso da tutti gli altri, perché ad esempio è un tempo di libertà, è il tempo che c'è, e in questo tempo abbiamo la fortuna di non doverci preoccupare della dottrina, che è quello su cui ci siamo divisi negli ultimi 1700 anni. Di quello siamo a posto, la sappiamo. Quello che ci manca, quello che non abbiamo, che abbiamo perso confidenza, è che la dottrina, il magistero, esiste per essere pastorale, detta in modo, se volete, un po' troppo semplicistico, per annunciare il Vangelo, che non sarebbe un contenuto da trasmettere, ma un'esperienza da far vivere. Sarebbe, come dire, la possibilità immeritatamente, e chissà perché Dio si diverte a usare strumenti così imperfetti come noi, che attraverso la nostra vita, parole, gesti, testimonianze, qualcuno faccia la stessa esperienza che hanno fatto gli apostoli dalla risurrezione in poi. Il magistero serve per essere pastorale, serve per fare questo. Allora, con tutte queste premesse, vi faccio sentire, se ci riesco, come Papa Francesco ha chiuso il sinodo sui giovani. Ve ne faccio sentire qualche minuto, sono 5 minuti in tutto. Spero che, senza che abbia troppo bisogno, ci ritroviate quasi tutto quello che vi ho detto, in 5 minuti. Se non si sente, metto i sottotitoli.
Anche io devo dire grazie a tutti.
Si sente? È quando ho chiuso il concilio sui giovani, il sinodo sui giovani.
Grandi sedi, mi sento bene, i presidenti delegati.
No, un attimo solo. Anche adesso dirà una battuta e quindi tutti rideranno, ma vi metto, se ci riesco, il testo sotto e lui con l'audio. Allora, vediamo se...
I sottosegretari, che io ho detto che avevano lasciato la pelle nel documento preparatorio, adesso credo che ci lasciano noi le ossa, perché... Grazie agli esperti. Abbiamo visto come si passa da un testo martire a una commissione martire, no? Quella di relazione che ho fatto con tanto sforzo e tanta penitenza, hanno fatto questo, grazie. Grazie a tutti voi, agli uditori, e per gli uditori specialmente i giovani, che ci hanno portato la sua musica qui in aula. Musica è la parola diplomatica per dire chiasso, no? È così. Grazie. E due cosine che le porto a cuore prima.
Due cosine.
Ribadire una volta in più che il sinodo non è un parlamento, no? È uno spazio protetto perché lo Spirito Santo possa attuare. Per questo le informazioni che si danno sono generali, e no, le cose più particolari che sono quelle che i nomi, il modo di dire le cose, che, con le quali lo Spirito Santo lavora in noi. E questo è stato un spazio protetto. Non dimentichiamo questo, è stato lo Spirito a lavorare qui. Seconda cosa, che il risultato del sinodo non è un documento, l'ho detto all'inizio, no? Siamo pieni di documenti. Io non so se questo documento fuori farà qualcosa, non so, ma sì, so che deve fare in noi, deve lavorare in noi. Noi abbiamo fatto il documento, la commissione, noi l'abbiamo studiato, i modi, l'abbiamo approvato il documento. Adesso lo Spirito ci dà a noi il documento perché lavori nel nostro cuore. Siamo noi i destinatari dei documenti. Non lo so. Perché questo documento lavori. E fare preghiera a quel documento. Studiarlo. Chiedere luce, date, no? Ma è per noi il documento, principalmente. Sì, aiuterà tanti altri. I primi destinatari siamo noi. C'è lo Spirito che ha fatto tutto questo e torna a noi. Non dimenticarlo, per favore. E la terza cosa...
Allora, vediamo se riesco a fermarlo, perché poi, come al solito, lui dice due cosine e poi sono tre. Okay? Però la terza cosa è una cosa che non c'è in questo momento. Allora, dice due cosine. Allora, intanto fa quel preambolo iniziale in cui tutti si sentono a casa. Deve chiudere i lavori e dice due cose che sono molto concrete, reali. Sui giovani, su chi ha lavorato, riconosce quello che è successo e innesca una narrazione. Poi dice due cosine, cioè fa il vescovo di Roma, e le due cosine sono uno sul sinodo e l'altro sui documenti. Cioè, scusate, io lo sto facendo ascoltare praticamente in qualsiasi cosa sto dicendo. Il vescovo che di Roma che dice siamo pieni di documenti. Non so cosa succederà con questo documento, non mi interessa neanche. Cioè, rendetevi un attimo conto che uno salta e dice scusa, allora perché stiamo qua? Ma mica stare qua per pensare che quel documento cambierà qualcosa. Quello che cambierà qualcosa non è quel documento, è ciò che ha portato a quel documento e può innescare quel documento. Il documento è uno degli elementi, ma mica penserai che eravamo qui per scrivere quella roba lì, che una volta che hai scritto quella roba lì è finito. E non penserai neanche che una volta che l'hai scritto si tratti solo di applicarlo, come se la realtà non fosse mescolata, non fosse un insieme di trame intrecciate. Se dovessi strasintetizzare voi dove eravate quando attengo le parole di Papa Francesco, mi piacerebbe rispondere, ma non è vero, non è vero nel senso che stavo facendo quattro cose. La prima cosa è creare luoghi di conversazione in cui lo Spirito possa inserirsi. Perché c'è un modo molto pericoloso di ascoltare quelle parole, quando dice io non so cosa succederà, ma questa cosa deve succedere dentro di noi, deve lavorare dentro di noi. Per Francesco dentro di noi non significa, o non solo perlomeno, in quella parte che siamo abituati a chiamare interiorità, spiritualità individuale. Cioè ti deve cambiare nel senso che diventi più buono, più dialogante, più anche, ok? Ma per quello non è necessario lo Spirito Santo. O perlomeno non è strettamente necessario. Quando mi dice ci deve cambiare internamente, dice nelle relazioni tra di noi. Quando dice deve cambiare noi, non sta parlando ai singoli vescovi, ma alla struttura del collegio episcopale. E quindi dice, guardate che voi avete appena fatto l'esperienza di un sinodo, che non è un luogo in cui si decide. Certo, si può anche decidere delle cose se sono urgenti, ma quello che si fa in un sinodo è riconoscersi come soggetti parlanti che hanno tutto il diritto di parlarsi a uguale dignità, sapendo che quello che faranno sarà giungere a un compromesso che non sarà mai esaustivo della realtà, che sarà sempre un minimo, ma a partire dal quale la realtà potrà essere in qualche modo fecondata dall'azione dello Spirito Santo. Allora, quando dice creare luoghi di conversazione in cui lo Spirito possa inserirsi, non sta dicendo qualcosa che sta dentro l'individualità di ciascuno, non solo, ma proprio a livello di regole. Cioè, una cosa molto, molto piccola. Quando ha aperto il sinodo sulla famiglia, ha detto parlate a tutti i vescovi, parlate liberamente, voglio che tutti parliate. Fa anche lì un esempio, mi è stato detto che all'ultimo sinodo alcuni cardinali non hanno parlato perché avevano paura della reazione del Papa. È sbagliato, parlate con assoluta libertà, tanto poi decido io. Ok? Che l'ho proprio detto così, ok? Per cui potete o che decido io senza che vi ho ascoltato, o che decido dopo che vi ho ascoltato, e vi chiedo, io ho bisogno di ascoltarvi. Io ho bisogno di ascoltarvi, ok? Guardate che è una roba che, per esempio, io frequento consigli di classe, assemblee condominiali, è proprio una cosa che se tu dici una roba del genere, cioè tu fai il coordinatore in consiglio di classe e dici, colleghi, parlate tutti in assoluta libertà, tanto poi decido io, ok? Cioè, in realtà poi succede così lo stesso, no? Però non si può dire, sviluppando una serie di rancori pazzeschi e cancellando qualsiasi possibilità di relazione.
È una mancanza di assunzione di responsabilità. Perché se io dico decido io, poi sono, cioè, sono responsabile.
Esatto.
Decido, al contrario, io decido io e non ascolto quello che pensate.
Perfetto.
Come succede in altre, non mi frega niente di quello che pensate voi, sono io che devo decidere, decido io sulle vostre teste.
Perfetto. Per esempio, una cosa che secondo me andrebbe strastudiata è il regolamento di Vaticano II, perché quando si aprì Vaticano II è stata la più grande assemblea mondiale mai tenuta tra pari dignità. Penso che erano 3.000 e contavano tutti uguali, cioè il massimo. E l'unico che poteva contare un po' più del massimo non è mai andato in aula. Per cui voi provate a mettere d'accordo dal punto di vista di quanto si parla, chi prende la parola, secondo quale ordine, 2.800 persone che sono pari e che dovranno rispondere in prima persona quando torneranno a casa di quello che hanno deciso. Per esempio, studiare il regolamento di Vaticano II, non le questioni astratte, cioè di quante persone essere questa una commissione, quanto tempo ha a disposizione, come si votava se andava bene o non andava bene. Infatti ci misero Dossetti, okay, che aveva scritto anche la Costituzione, e ci misero Philips, che era un teologo belga che di mestiere faceva il senatore, perché in Belgio era stato eletto senatore, ma non per meriti ecclesiastici, okay? Perché faceva politica, okay? E loro erano un po' abituati alle dinamiche politiche e quindi scrissero il regolamento. Ora, la prima cosa che invece deve fare sarebbe questa, cioè aver contribuito in qualche modo a creare luoghi di conversazione in cui lo spirito possa inserirsi, proprio dal punto di vista strutturale, perché se poi creiamo i luoghi in cui, come Stella probabilmente spiegherà domani quando farà il gioco sulla paresia, il quadrato della paresia, non è che proprio lo spirito si infila in tutti i casi. L'esempio più facile è che Gesù Cristo si infila tra i discepoli di Emmaus perché quelli stanno chiacchierando. Magari si infilava lo stesso, però proprio perché quelli stanno chiacchierando e non sono d'accordo e stanno cercando di capire cosa è successo, lui si mette e li ascolta. Che è successo? Seconda cosa, mi piacerebbe, quando mi chiederanno dov'ero, stare contribuendo a far sì che i documenti non siano punti d'arrivo ma uno degli strumenti di un percorso. Quindi nei luoghi, in questo sono, in teoria avrò più responsabilità visto il mestiere che faccio, visto che i documenti li maneggio. La cosa che mi piacerebbe che poter rispondere sarebbe questa, e anche qui non è una cosa così nuova, cioè per esempio uno molto molto più importante di me aveva scritto che l'atto di fede, cioè la professione di fede, ciò che dico ma non solo con le labbra, con il cuore, per riconoscermi, farmi riconoscere cristiano, per mettere in atto questa roba, non termina in quello che dico ma nella res, che è sarebbe la cosa in latino, sarebbe una cosa molto complicata da spiegare, ma che c'entra questa roba qui, la lettera di San Tommaso, o se volete la cosa più semplice, non chi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, o se volete anche un esempio ancora più semplice, su chi era Gesù Cristo, come funzionava, come erano i rapporti tra lui e il Padre. Il più ferrato che avrebbe superato un esame sicuro dei personaggi evangelici sono gli indemoniati, che sanno perfettamente chi è Gesù Cristo, e la domanda chi sei sanno perfettamente rispondere. Il problema è che non basta, serve qualcos'altro. Mi piacerebbe aver contribuito a uscire da un tempo in cui abbiamo accentuato molto le definizioni e aver contribuito a rendere con diritto di cittadinanza piena quello che Francesco sta già facendo benissimo, cioè innescare linguaggi che siano aperti, che non siano ossessionati dalla precisione e dalla loro applicabilità, ma che aprono spazi, che anche spazi ambigui, anche spazi di confusione, ma almeno ci parliamo. Almeno, per cui tutte le la chiesa in uscita, l'ospedale da campo, non state fermi al balcone, Dio non si stanca, la misericordia, incantare le sirene, usiamoli, mettiamoli in circolo. E poi, visto che faranno casino, vergogniamo quel casino. È meglio che il silenzio. E quarta cosa, per quanto potrò, mi piacerebbe poter dire che sono assunto la mia parte di responsabilità, ma quello che continua a dire Francesco in tutti i modi, non soltanto a parole, anche coi gesti, servono persone responsabili che prendono la parola e che vivono i conflitti. Dove prendono la parola non significa adesso si alza e ti spiego, ma che nel luogo in cui sono occupino il loro ruolo di responsabilità. Per esempio, una cosa, i vescovi italiani da questo punto di vista ci manca solo che li appicchi al muro e gli dice: se non fai questa roba ti do una capocciata, perché tutte le altre le ha fatte. Nel senso che all'ultima conferenza episcopale hai aperto dicendo: 4 anni fa vi avevo chiesto di fare 3 cose, 1, 2, 3, non ne avete fatta nessuna.
E quelle applaudivano.
Ok, e questo è applaudivano. Okay. Al vicariato di Roma si è presentato al discorso a tutto il vicariato dicendo: c'è il video, volevo commentare il discorso della Chiesa italiana del 14 o leggervi alcuni passi di Evangelii Gaudium, ma temo non li abbiate neanche letti, solo incensati, e vi siete messi accanto a coloro che hanno detto: oh, che bella cosa del Papa, o che bella cosa del Papa, e l'avete messa in un cassetto. Per cui ho pensato che faccio un'altra cosa, e gli ha fatto un faccione così, e questo è problema. Ok, cioè era preferibile qualcuno sui dittati dicesse: santo padre, lei è eretico, almeno litigavano. Ok, sapete, se in assoluta autorità io penso che quello sia un eretico, a questo punto ci hanno più senso chi dice: guarda, è eretico. Poi appunto dovresti restituire la cappella cardinalizia e fare un'altra chiesa, ok? Ma almeno c'è un senso. Mentre invece una delle cose terribili che sta succedendo è questa: che chi ha autorità e responsabilità, dico i vescovi è più facile perché io non sono vescovo, quindi, ma se dovessi dire sui teologi o sugli insegnanti, per esempio Evangelii Gaudium ha dovuto aspettare 2 anni per avere un commentario. Di tutti i papi precedenti uscivano prima del documento. Ok? È vero, non c'era scritto niente di nuovo, quindi era facile fare il commentario, ma non è neanche vero che non c'era scritto niente di nuovo, diciamo erano più vicini ai menù a cui eravamo abituati. Per cui queste 4 cose mi piacerebbe rispondere. Temo che non ci riuscirò ancora. Quello che ho provato a fare qui oggi è provare a stare un po' dietro a queste 2 cosine, e l'ultima cosa è attenzione, perché è molto malato e non avremo ancora tanto tempo. Questa è una cosa da sapere. Io dovrei essere stato nei tempi, sì, perfetti.
Grazie.